Questa è la storia di Robert Johnson, il più grande bluesman del Delta. È una storia di maledizione, di blues e di mistero. Morto a 27 anni in circostanze mai del tutto chiarite. La leggenda. Ma questa è anche la storia di un demone, di un trickster, di un intermediario che attraversa l'Atlantico in catene per presentarsi puntuale ad un incrocio. Il mito. Ma poiché è una storia avvolta dall'oscurità, dobbiamo cominciare a raccontarla dalla fine. Il 16 agosto del 1938, a Greenwood, Mississippi, nel locale chiamato Three Forks, si sono appena esibiti i tre più importanti bluesmen del Delta, Sonny Boy Williamson, Honey Boy Edwards e Robert Johnson. Dopo il concerto, i tre musicisti sono seduti a un tavolo, dove condividono una bottiglia di whisky. A un tratto Robert Johnson si alza barcollando e dopo pochi istanti crolla a terra. Si contorce e si lamenta. Sembra di sentire il guaito di un cane, dice qualcuno. Il 16 agosto del 1938 a Greenwood, Mississippi, nel locale chiamato Three Forks, Robert Johnson, 27enne, il più grande bluesman del Delta, muore. Avvelenamento. Un whisky è andato male? Forse. Avvelenamento da stricnina. Qualcuno ha messo la stricnina nel suo bicchiere. Forse il proprietario del club, il marito della donna con cui Robert intesse una relazione clandestina. Avvelenamento, sì. Ma chi conosce Robert Johnson conosce la verità. E inizia a circolare la voce che il diavolo, Papa Legba, sia venuto a riscuotere il suo debito e lo abbia fatto nel modo più umano possibile. La vita di Robert Johnson è avvolta dal mistero. E molti fatti si basano su testimonianze orali. La leggenda dell'incontro con il diavolo all'incrocio è il perno di questa leggenda, ma per capire perché sia nata proprio qui nel Delta degli anni 30 dobbiamo decifrare la mappa spirituale di questa regione. Stiamo parlando di un impasto unico di credenze, nato dalla fusione forzata tra il cristianesimo e le tradizioni africane. Da questo incontro, nelle piantagioni, nasce una tradizione che gli europei, per semplificare, chiamarono semplicemente voodoo. Ma quello che si sviluppò qui era qualcosa di molto più lontano del voodoo haitiano, che ha santi e un pantheon ben organizzato, bensì lo hoodoo. Come scriverà l'antropologa Zora Neale Hurston, lo hoodoo è una pratica magico-religiosa più elementare, dove gli dei del pantheon si fanno più terreni, fatta di incantesimi, radici e spiriti della natura. È in questo humus che attecchisce la figura di Papa Legba, lo spiritus loci degli incroci, il guardiano della soglia, la soglia tra i mondi, un trickster, un intermediario con cui si può stringere un patto. Ma questa storia ha anche un inizio, e inizia in una di quelle notti senza stelle del Mississippi, in cui il caldo non finisce mai, una notte spessa di quelle che si appiccicano alla pelle. E in quel buio un giovane uomo di nome Robert Johnson camminava. Non verso casa, no, si stava allontanando da tutto ciò che conosceva. La sua destinazione era un luogo di cui tutti sapevano l'esistenza, ma che nessuno conosceva veramente. L'incrocio delle strade 61 e 49 a Clarksdale, un lembo di terra desolato dove si diceva il velo tra il nostro mondo e l'altro era così sottile da poterlo squarciare con un accordo di chitarra. Quella notte Robert Johnson non portava con sé nulla di valore, niente soldi, niente cibo. L'unica cosa che aveva ad offrire in cambio del suo destino era qualcosa di intangibile, eppure più prezioso di tutto, la sua anima. Voleva suonare come nessun altro, voleva conoscere il blues e raccontarlo con la sua voce e cantare come nessun altro. Quella notte, all'incrocio tra la 61 e la 49, Robert Johnson aveva appuntamento con l'intermediario, con il guardiano di quella soglia, con colui con cui, si mormorava, si poteva trattare. Quando Robert Johnson andò all'incrocio, non andò solo a cercare un dio, andò a reclamare uno strumento, perché il blues in quel tempo e in quel luogo era molto di più di una musica. Per un giovane uomo nero delle piantagioni del Delta, la chitarra era l'unico biglietto per uscire dal campo di cotone. Era un microfono per raccontare storie che altrimenti sarebbero rimaste soffocate. Era uno strumento di seduzione, di sfida silenziosa, di viaggio. In quelle tradizioni africane da cui lo hoodoo traeva la linfa, la musica non era mai solo spettacolo, era un atto rituale, un modo per chiamare gli spiriti, per curare, per trasformare la realtà. La chitarra blues diventa così il sostituto moderno di quei tamburi ancestrali. Quando Robert Johnson prese la sua chitarra da quell'ombra all'incrocio, non stava chiedendo solo talento. Stava cercando di trasformare quello strumento di legno e corde in un vero e proprio talismano. Il patto, quindi, non riguardava solo la sua anima, riguardava il controllo totale sul mezzo stesso che dava voce al suo mondo. Un uomo alto, elegante e distinto, con un bastone e un cane. Un'ombra alla quale il giovane Robert Johnson tese le braccia, porgendo la sua chitarra. Non una parola, solo il suono del vento che solleva la polvere dalla strada. Papa Legba prese lo strumento e dopo un istante lo restituì a Robert. Non c'era bisogno di firmare nulla. Il contratto era scritto nel suono che ora usciva da quella cassa. La storia racconta che Robert Johnson sparì dalla circolazione per circa 2 anni. Si dice che in quel periodo fosse tornato dalle sue parti, ad Aslarst, dove era nato, e che lì aveva affrontato un duro apprendistato con un bluesman del posto, di nome Ike Zinnerman. C'è chi però a questa versione non crede. Chi sostiene invece che Robert abbia viaggiato per il paese senza sosta, incontrando gente, visitando posti nuovi e che, come raccontava lui stesso, lo abbia fatto perché sentiva che il tempo a sua disposizione stava per scadere. Un segugio infernale gli stava alle costole e Robert poteva quasi sentirne il respiro affannoso. Ma era giunto il momento di tornare. Il giovane chitarrista mediocre e troppo ambizioso non esisteva più. Si era dissolto in un accordo che la gente del Delta conosceva molto bene. Ma allora, cos'è realmente successo a quell'incrocio? Probabilmente la verità è più umana e più profonda di qualsiasi leggenda. Da un lato c'è la tecnica. Robert Johnson padroneggiava il finger picking, un modo di suonare la chitarra che per un orecchio del Delta doveva suonare spaventosamente complesso, come se più persone suonassero insieme. Nulla di sovrumano per un musicista classico, ma in quel contesto fu la scintilla che alimentò la leggenda. Dall'altro lato c'è l'uomo. Robert Johnson era immerso in quell'humus culturale dello hoodoo. Per lui compiere un rito primitivo a un incrocio, magari versando un po' di whisky o del tabacco per invocare uno spirito e ottenere un dono, non era una follia. Era una possibilità concreta. Sarebbe stato strano il contrario, che un giovane nero del Mississippi non credesse che si potesse trattare con le forze invisibili del mondo. E infine c'è lui, l'archetipo. Quella dell'intermediario, di colui che sfida i confini per portare un dono all'umanità, è una figura antica come l'uomo stesso. Lo psicologo Carl Gustav Jung lo indicò come uno degli archetipi primordiali della psiche. Robert Johnson, senza saperlo, ha vissuto in prima persona questo mito universale. Ha incarnato la necessità umana di cercare un tramite, un mediatore che, con l'astuzia o con il coraggio, sia disposto a sfidare l'ordine prestabilito per trasformare il dolore in bellezza e la disperazione in un mito eterno. Un giovane uomo nella leggenda del blues. E quando Robert tornò, quando riapparve, aveva una luce diversa negli occhi. Suonava come nessuno aveva mai fatto. La sua chitarra era un'orchestra. Con le corde più gravi marcava un basso ostinato ipnotico, mentre con le alte intrecciava melodie e risposte cantate. Era la tecnica del finger picking portata a un livello sovrumano. Sembrava di sentire 2 anime combattere in un'armonia feroce e unica. E poi la voce. Quella voce spettrale raccontava il dolore, raccontava le radici, raccontava di una comunità e delle sue credenze, raccontava di ombre lunghe sul suo cammino. Tra un bicchiere e l'altro la gente mozzava il fiato. Ma riflesso negli occhi di Robert Johnson, in un angolo, appartato e in silenzio tra la folla, si poteva scorgere una figura alta, elegante, con un bastone e con un cane ai suoi piedi. Era presente anche quella notte, del 16 agosto 1938 a Greenwood, Mississippi. E mentre la gente urlava e si accalcava attorno al corpo esanime di Robert Johnson, in mezzo a quella confusione, lui si alzò silenzioso dal suo angolo. Si diresse lentamente verso l'uscita, senza che nessuno lo notasse. Varcò la porta del Three Forks e dopo essersi voltato un'ultima volta, svanì adagio nella notte.
The leaves trembling on the tree, trembling on the tree.